Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Storia della Chiesa, dedicata in questo momento a sviluppare il complesso periodo del grande scisma d'Occidente, quella terribile stagione che dura 40 anni, dal 1378 al 1414 o 18, a seconda della scelta che si fa, comunque fino all'inizio del Concilio di Costanza, che è appunto il concilio che conclude il grande scisma d'Occidente. E abbiamo visto come durante il grande scisma, con la curia papale duplicata, una corte pontificia a Roma, quella che poi sarà stabilita essere effettivamente la vera Chiesa, la vera corte pontificia, il vero Papa, e una corte pontificia ad Avignone con gli antipapi avignonesi. Naturalmente, durante il Grande Scisma, oggettivamente abbiamo visto ripetutamente come in sostanza nessuno sapesse più effettivamente qual era il vero Papa. E aggiungo un'importante osservazione. Non solo nessuno sapeva più chi era il vero Papa, ma in un certo senso nessuno poteva saperlo, perché il giudizio giudiziale, cioè giuridicamente vincolante, sulla natura di un pontificato e sulla realtà, come dire, il vero pontefice può deciderlo solo la Chiesa, può stabilirlo in modo assertivo, in modo infallibile, solo la Chiesa. Quando quindi si ha una situazione di grande crisi, grandissima crisi, come quella di uno scisma così importante, così atroce, di fatto il fedele, per quanto abbia il dovere di esercitare un discernimento il più prudente possibile, per capire comunque nei limiti in cui gli è concesso chi sia il Papa, il vero Papa, e chi sia l'antipapa, per quanto questo rimanga un dovere del singolo fedele, e per quanto il singolo fedele sia obbligato ad agire secondo coscienza, questo ricordiamolo sempre, è un principio universale della legge di natura, cioè l'uomo è obbligato, deve agire secondo ciò che la sua coscienza, rettamente informata, rettamente preparata, e guidata dalla prudenza, dal consiglio e dalla preghiera, lo porta a decidere. Non si può agire contro la propria coscienza. Per cui i fedeli avevano il dovere, e di fatto hanno esercitato molti questo dovere, di cercare di comprendere quale fosse la scelta più prudente fra i due papi. Ma rimane il fatto che, anche compiuta la scelta, nessun fedele in quanto tale poteva più da solo avere certezze troppo assolute su chi fosse il Papa. Solo molti anni dopo la fine del grande scisma d'Occidente, durante il Concilio di Trento, sarà stabilito infallibilmente l'elenco dei veri papi. E solo a Trento si stabilirà appunto che i papi legittimi erano i papi romani, non erano i papi avignonesi, che di fatto ricevettero il titolo di antipapi. Passano 150 anni dalla fine del Grande Scisma e si avrà appunto solo a quel punto una decisione infallibile, solenne, della Chiesa docente, che in un grande concilio farà ordine e chiarezza su cosa era successo nella Chiesa fra 1378 e 1418. Ricordo, cari amici, questo fatto, questa osservazione la faccio perché è molto importante anche pensando ai nostri tempi. I nostri tempi sono tempi di crisi molto grande, crisi molto profonda. Il pastore è percosso, il gregge è disperso, per citare il famoso passo biblico, e crisi che spesso investe anche le autorità supreme della Chiesa, e E spinge molti fedeli a giudizi magari un po' temerari, su chi sia papa, chi non sia papa e cose di questo tipo. E questo è pericoloso perché in un certo senso può spingere, senza magari piena avvertenza, le persone semplici a un atteggiamento che sul piano, come dire, materiale si può definire scismatico, laddove un fedele, ma anche un vescovo o anche un cardinale, chiunque gli sia, si arroga un potere di giudizio infallibile sul statuto, ultimo del pontificato, chiaramente commette un errore grave e in un certo senso, oltre che un errore, se c'è piena avvertenza e deliberato consenso, potrebbe commettere anche un peccato, peccato di scisma, perché a quel punto ha rifiutato di riconoscere alla Chiesa il suo diritto sovrano e unico di sentenziare su una questione delicata come lo statuto del papato. Il fedele può, ovviamente, di fronte a atti che un membro della gerarchia, mentre non sta insegnando, commette atti gravi, atti magari contro la fede o errori filosofici o errori teologici, il fedele ha il diritto e il dovere di rifiutare di aderire all'insegnamento che ha la certezza in coscienza che è erroneo, di respingerlo, anche di condannarlo pubblicamente se pubblicamente è stato dato scandalo. Ma sempre rispettando l'autorità e sospendendo il giudizio, diciamo, giudiziale sulla natura ultima, lo statuto ecclesiastico della persona oggetto di un giudizio morale. Quindi va distinto il giudizio morale sui contenuti, per esempio, di un messaggio comunicato da un vescovo, da un papa, da un cardinale, e qui bisogna rispettare la verità e testimoniarla, dal giudizio giudiziale sullo statuto morale o sullo statuto giuridico, appunto, in cui si trova l'autorità che ha eventualmente detto, in un momento in cui non sta insegnando, ma parla come dottore privato, ha manifestato contenuti, per esempio, erronei o eretici. E purtroppo, di fatto, oggi, imperversano tempi così difficili e amari che spesso si cade nell'errore di non limitarsi a fare una scelta prudente, umile, sincera, diciamo molto prudenziale, ma si arriva a giudizi temerari sulla natura ultima della Chiesa, lo stato della Chiesa o lo stato di questo o di quel Papa, credendo di fare forse cosa buona, ma in realtà creando solo una grande confusione. Quindi dal grande scisma d'Occidente, cari amici, voi vedete come ci giungono anche importanti lezioni sul presente, quanta prudenza ci vuole nei momenti di tempesta. E torniamo adesso però al grande scisma. Abbiamo capito, penso, bene quanto grave fosse quello che stava accadendo. E di fatto in questa tragica tempesta fioriscono, era inevitabile, molti errori e anche molte eresie. Siamo a un momento di caos, perché sia il Papa legittimo, cioè la linea dei papi legittimi che sono i papi romani, sia i papi legittimi, i papi avignonesi, a quelli quali sicuramente possiamo pensare che operavano in buona fede, operavano nella convinzione di essere davvero papi, si trovano a fronteggiare ogni possibile tipo di errore o eresia. Inoltre, l'abbiamo già visto la volta scorsa, la Chiesa è gravemente indebolita dallo scisma, voi capite che poiché una società è data, è formata, dipende in grandissima misura dall'autorità che la governa, è l'autorità che fa, in un certo senso, la società, che fa di un insieme di persone un insieme coordinato, armonioso, unito e via proseguendo. Se l'autorità è percossa, è chiaro che anche la società intera della Chiesa non può non soffrire. E così è per la Chiesa durante il Grande Scisma d'Occidente, sia la Chiesa romana sia la Chiesa scismatica avignonese, di fatto commettono molti passi falsi. Per esempio, pagano nel caso di Avignone, Re Carlo V di Francia, che appoggia la Chiesa scismatica avignonese, paga alcuni sovrani stranieri perché aderiscano alla Chiesa avignonese. E così ecco che corrompono con 12.000 monete d'oro la regina di Napoli, affinché scelga di aderire allo scisma avignonese. Si arriva al punto di corrompere università come la Sorbona e di finanziare piccoli o grandi stati per spingerli ad aderire verso la propria fazione. Questo per dire la meschinità atroce a cui ricorrono anche dei re come Carlo V di Francia. Ma oltre a ciò, si ha una cosa ben peggiore, che ho già accennato, ma la ribadisco perché è fondamentale. Essendo indebolite sia la Chiesa autentica romana, sia la Chiesa scismatica vignanese, entrambe sono deboli. Sono deboli perché sono divise, sono deboli perché non c'è unità. E quindi in questa lotta fra di loro, una lotta intestina dell'una Chiesa contro l'altra, per rubarsi sovrani, stati, principi, per ingraziarsi i potenti che li stanno proteggendo, i papi fanno enormi concessioni. Per esempio, Carlo V ottiene dalla Chiesa scismatica vignanese, ottiene dei privilegi insensati, gravissimi, sui beni della Chiesa, sul clero e in generale un controllo della Chiesa che è spropositato, che è assurdo. E che viene concesso perché di fatto ai papi vignolesi è essenziale la protezione e l'aiuto di Carlo V, e quindi non riescono a negargli più niente, non riescono a contrapporsi in nessun modo alle sue pretese, non raramente esagerate o del tutto sbagliate. Ecco evocato il quadro rapidamente, succintamente, della tragedia che il grande scisma d'Occidente rappresentò. Ma dicevamo, fioriscono le eresie, e a questo punto vediamo la più grave fra le eresie esplose proprio durante il grande scisma. La più grave, ce ne sono diverse, ma la più grave indubbiamente è l'eresia che ho già citato succintamente un mesetto fa, dei Lollardi. Lollardi sono i seguaci del teologo Wycliffe, teologo inglese, docente a Oxford, che a partire di fatto dal 1367 ha iniziato a assumere posizioni sempre più dure, sempre più avverse alla Chiesa, che si aggravano appunto col passare degli anni durante il Grande Scisma. Wycliffe è un discepolo in campo filosofico e teologico di Guglielmo di Ockham, il francescano, il minore francescano che inglese, che aveva inaugurato la cosiddetta via moderna in filosofia e in teologia. La via moderna, cioè una scolastica nuova, di nuovo conio, che lo vedremo nelle prossime puntate, attacca frontalmente i risultati più grandiosi raggiunti dalla scolastica nel XIII secolo con l'opera di insuperabile bellezza e profondità di San Tommaso d'Aquino, e aveva sviluppato una filosofia violentemente, diciamo, antirealista, una filosofia nominalista, una filosofia che distruggeva i fondamenti della metafisica e della teologia scolastica, alterandola in molti punti. La filosofia diventa una filosofia antimetafisica, poi spiegheremo nelle prossime puntate molto a fondo, spero, Occam. La teologia diventa una teologia volontarista, dove appunto si presenta un'idea di Dio e un primato della volontà sulla ragione in Dio, che porta al volontarismo, e il volontarismo è una forma di irrazionalismo in un certo senso, tale per cui ci sono conseguenze estremamente gravi, ad esempio come le affermazioni di Occam in campo morale, dove afferma che il decalogo, i precetti morali della legge naturale, di fatto avrebbero potuto essere l'opposto, rovesciati, e Dio avrebbe potuto ordinarci di uccidere anziché di non uccidere, appunto per l'irrazionalismo di fondo che sorregge il suo pensiero, quindi che lo porta a un volontarismo radicale, a un profondo irrazionalismo e insomma a molte altre conseguenze gravissime che vedremo con più calma nelle prossime puntate. Perché ho citato Occam? Perché appunto Occam è il cattivo maestro di tutta la filosofia europea successiva e anche di tutte le grandi eresie, diciamo, moderne, a partire da quella di Wycliffe. Perché? con la sua filosofia nominalista, impediva lo sviluppo dei preambula fidei, che erano invece il punto di forza della scolastica precedente, ovvero impediva di accedere a una metafisica armoniosa, realista, sviluppata correggendo e approfondendo il pensiero di Aristotele, che permetteva di ascendere verso Dio, di dimostrare Dio a posteriori, di penetrare con la ragione comunque in molti dei caratteri essenziali che Dio deve possedere. Questo è già Aristotele, e poi nei commenti degli scolastici, l'Aristotele rivisto, approfondito da San Tommaso, da altri grandi interpreti, Sant'Alberto Magno. E questo realismo, questi preambula fidei così luminosi, questa ragione filosofica che però rischiara illumina tutto con estrema profondità e chiarezza, tramonta con Occam. La fede diventa quindi una fede sentimentale, non più fondata sulla ragione e sulla rivelazione, sull'ascolto, una fede in qualche modo fideistica o fiduciale, e si spezza il rapporto d'armonia fra filosofia e teologia, che era invece sviluppato al massimo grado in San Tommaso, e si hanno anche molte altre conseguenze che vedremo pian piano studiando Occam. Ricordiamoci però che Wycliffe viene fuori da questa scuola, una scuola appunto inglese come tradizione, come struttura. E in Inghilterra c'era una situazione fiscale, sociale molto difficile. Il popolo, i più umili, erano oppressi da gabelle e dazi pesantissimi, dovuti anche alle guerre incessanti, alla guerra dei 100 anni che sta imperversando e che aveva spezzato, distrutto le finanze del Regno inglese, e in questo scenario di profonda oppressione popolare, con un clima di latente rivolta, Wycliffe inizia a predicare eresie clamorose, gravissime, contro la Chiesa, contro l'autorità ecclesiastica, contro il Papa, contro il sacerdozio, contro gli ordini religiosi. Una predicazione violenta, aggressiva, e sottile, argomentata, che fa sì che lentamente il suo nuovo verbo, la sua nuova idea di religione cristiana si diffonda soprattutto fra le masse popolari, anche grazie a delle sorte di predicatori laici che Occam invia a diffondere il suo nuovo Vangelo eretico e scismatico, e il successo è consistente, tanto che si hanno vere e proprie rivolte da parte dei Lollardi, che alla fine spaventeranno la corte e la costringeranno a ricorrere a misure repressive molto dure, dopo aver inizialmente appoggiato i Lollardi stessi. Wycliffe impunemente diffonde, a partire dal 1367, le sue eresie senza alcun freno e senza che nessuna forza, né ecclesiastica né civile, intervenga a fermarlo. Questo fatto è interessante. Quando l'errore, l'eresia o il vizio, il male possono essere diffusi da chiunque, senza freni, in qualunque modo, senza che l'autorità vigili e custodisca i valori che la formano, la rovina non può che essere grandissima. È una legge proprio, direi, naturale. L'errore o il vizio non frenati e non puniti e non combattuti, non possono non dilagare, non possono cioè non trascinare molte altre anime nella rovina. E questo è quello che accade con Wycliffe. Wycliffe non viene fermato, non subisce sanzioni, non è né processato né arrestato, propala le sue eresie ai quattro venti, non solo a livello inglese, ma anche a livello europeo. Questa è la cosa, per certi versi, più interessante. Le sue idee si propagano e nasce una setta pericolosa, inquietante, la setta appunto dei Lollardi. Lollardi è il nome che hanno i seguaci di Wycliffe da un termine che indica lodare Dio, no? Laus, laudis, Lollardi, perché cantavano, salmodiavano spesso e volentieri. Primo rapporto di analogia, badate a come anche il mondo protestante 500esco, 600esco, via dicendo, è un mondo essenzialmente legato alla musica liturgica protestante, legato al canto, che si diffonde molto di più e in modo popolare nel mondo protestante. Ebbene, dopo questo diffondersi dell'eresia dei Lollardi, si hanno rivolte anche pericolose, il governo si spaventa e inizia a frenare i Lollardi, a combattere le rivolte che dilagano in Inghilterra, a reprimere insomma il movimento quasi completamente. Vediamo le eresie di Wycliffe, le vediamo illuminandole subito tutte, preventivamente direi, con un principio di fondo, un elemento di fondo che deve appunto rischiarare tutte le cose che diremo adesso. Che queste eresie sono, in un certo senso, nel loro concatenamento, l'una è il portato dell'altra, sono un insieme. E questo non ci stupisce. Cioè l'eresia può partire da un singolo errore che però, se messo in opera, tanto grande la coerenza dell'edificio della dogmatica cristiana, che se io manipolo, altero anche una più piccola parte del depositum fidei, è impossibile non avere gravi conseguenze che coinvolgono tutti. Quindi un piccolo errore può diventare, e anzi direi diventa senz'altro catastrofico, perché trascina con sé molte conseguenze. Vediamo i punti chiave del pensiero di Wycliffe. Innanzitutto si scaglia contro la ricchezza del clero, o meglio contro le ricchezze del clero. Contesta che denuncia con toni, diciamo, profetici, con toni molto duri, che la Chiesa ha troppe ricchezze e addirittura giunge ad affermare che non dovrebbe possedere alcuna ricchezza. Cioè, non basta quasi che sia povera, dovrebbe essere poverissima, misera addirittura. E qui capiamo che il terreno inizia già a scottare molto. Perché? Perché è vero che la Chiesa aveva raggiunto nel 300 l'apogeo anche della sua forza temporale, dei suoi possedimenti, dei suoi diritti esclusivi, insomma, aveva oggettivamente vinto lo scontro con l'impero. E ne ha tratto anche grandi benefici materiali. Wycliffe, chiedendo che non possieda nulla, cade in un grave errore, anzi una grave eresia, quella che aveva già colpito i fraticelli, che consiste nel pensare che appunto il cristiano e il sacerdote, il monaco in particolare, non debba possedere nulla. È una forma di pauperismo assoluto che la Chiesa aveva condannato. Aveva condannato già nel corso del 300 e anche prima. Ora, è chiaro che anche in un caso simile si capisce come, stante la natura anche sociale della protesta dei Lollardi, Wycliffe vada contro la sentenza ecclesiastica, affermando che la Chiesa non deve possedere nulla. E anche qui l'abbiamo detto tante volte. Il popolo accecato dalle impressioni o male informato si stupisce della ricchezza della Chiesa, ma dimentica in particolare che ciò che conta è che ci sia nel clero, nel singolo sacerdote, spirito di povertà, che conta solo un vero spirito di povertà, non una povertà fisica esteriore di beni o mezzi che potrebbe accompagnarsi alla più grande mancanza di spirito di povertà e al più grande egoismo. Conta che il cuore sia puro e distaccato completamente dai beni che ha, ma che la Chiesa abbia il diritto, il dovere di possedere dei beni. È una cosa ovvia perché, appunto, dovendo operare nel mondo, è impossibile immaginare che operi senza avere nulla con cui condurre in atto le sue opere. Pensiamo alla beneficenza, all'assistenza, ai 200.000 centri di assistenza medica gestiti dalla Chiesa oggi. Sono opere fatte per carità, per amore del prossimo e di Dio, ma esigono mezzi, esigono sforzi enormi, esigono una concreta, dura, quotidiana lotta per raggiungere gli obiettivi che ci si è prudentemente proposti. Quindi è un'eresia fondamentale. Oltre a questo, attacca la separazione tra Chiesa e Stato e afferma il diritto pieno dello Stato a sequestrare i beni della Chiesa. Notate come un po' tutte le eresie alla fine arrivano a questo, vi arriverà Lutero che appoggerà praticamente la secolarizzazione, il sequestro di tutti i beni della Chiesa in Germania, lo faranno i rivoluzionari ispirati dalla massoneria nel 700, nell'800, è un'idea chiave della modernità, l'idea che la vita religiosa è così pura, così elevata che occorre appunto una povertà assoluta, completa. E oltre a ciò, la Chiesa cattolica e romana e in particolare il Papa vengono presentati come l'Anticristo. Il Papa è l'Anticristo e la Chiesa è vista come una sorta di luogo di demoni scatenati che appunto opprimono, imperversano nel mondo. Questo odio per la Chiesa gerarchica, che qualcuno chiama costantiniana, no? Per modo denigratorio, per dire Chiesa fatta nascere da Costantino il Grande, mentre altro grande errore, grande eresia, che appunto l'unica fonte della fede cristiana deve essere la Scrittura, la Sacra Scrittura. E qui come non ricordare che praticamente non c'è un'eresia che non abbia detto la stessa cosa, che non abbia detto e operato la stessa cosa. E poi da qui in avanti, ecco, voi capite già come tutto ciò che sto dicendovi lo ritroviamo pari pari, oltre che moltissime eresie precedenti, soprattutto in quelle seguenti. Lutero, Zwingli, Calvino, i puritani inglesi, praticamente tutte le sette eretiche successive moderne hanno fatto la stessa cosa. La fonte unica è la scrittura, non è più la tradizione, mentre la Chiesa ha sempre insegnato come le fonti della rivelazione sono due, la Sacra Scrittura e la tradizione ecclesiastica che ha preceduto la stessa scrittura come fonte. Quindi un errore tipico che è il cuore, lo snodo strategico dell'eresia di Wycliffe, come di ogni eresia, perché una volta che si è stabilito che la fonte della scrittura, va da sé che i fedeli hanno una sorta di diritto di interpretare la scrittura in modo più o meno libero. Pensiamo al libero esame di Lutero che ricorda appunto i principi stabiliti da Wycliffe. E, altro elemento, i sacramenti, di fatto, e ogni forma di potere esercitato da un chierico decadono con il peccato. Decadono se la persona non ha lo stato di grazia. Quindi l'idea che un chierico che non è virtuoso, che ha peccato, che insomma non è in grazia o che si può pensare che non sia in stato di grazia, non può più celebrare validamente alcun sacramento e non ha più il diritto a esercitare la sua autorità. Questo è un altro grande errore e anche un'altra grande eresia e si chiama per la precisione eresia donatista. Se ricordate il donatismo dei primi secoli affermava proprio questo, che il traditores, il clero che aveva peccato, che era caduto in peccato grave, non poteva più celebrare validamente i sacramenti. Oltre a ciò si afferma che di fatto nell'Eucaristia non vi è la presenza reale. Anche questa è una cosa che non ci stupisce per nulla, anzi ci stupirebbe il contrario, perché non proprio tutte le eresie, ma è comunque piuttosto comune in quelle moderne. Da Lutero in poi si hanno forme più o meno gravi di negazione della presenza reale di Cristo nella Santissima Eucaristia, e ciò in virtù della negazione del dogma della transostanziazione, che appunto questi eretici rifiutano. Vi è poi l'odio, la lotta più severa contro gli altri sacramenti, in particolare contro la confessione auricolare. La confessione auricolare è inutile e sbagliata perché? Perché i cristiani sono divisi in due, o meglio, gli uomini, in due grandi campi nettamente distinti: gli eletti, i reprobi, gli eletti chiamati a eterna salvezza, predestinati a eterna salvezza, e i reprobi predestinati a eterna dannazione. È la dottrina della doppia predestinazione. Dottrina che, vedete come sto ripetendomi, sarà anche propria di Lutero e di tutti gli eretici protestanti, in particolare dei callenisti. L'idea che cioè vi è un decreto divino ab eterno che senza motivo, irrazionalmente, ha stabilito chi si salverà e chi non si salverà. Il fedele è posto nell'angoscioso, terribile dubbio di non poter sapere se fa parte dei reprobi o degli eletti. E questo è un fatto, questa doppia predestinazione, che segnerà in modo profondissimo la vita e il tipo di sensibilità del mondo protestante. È un po' il cuore del protestantesimo, questo tema terribile della doppia predestinazione. Odio e lotta contro le indulgenze che vengono negate nel loro valore, perché, come tutti gli eretici successivi, c'è la tendenza a negare l'esistenza del purgatorio. E di fatto le indulgenze hanno senso solo se il purgatorio esiste, ma gli eretici, in particolare in questo caso i Lollardi, negando la possibilità del purgatorio, perché si è o eletti o dannati, non c'è una sorta di tempo di purificazione intermedio per chi è morto in stato di grazia, ma non ancora sufficientemente distaccato dal peccato e dai beni terreni. Ebbene, le indulgenze perdono senso. Se il destino è di paradiso e inferno, in modo secco e nettamente contrapposto, non ha nessun senso, appunto, un cammino di purificazione o lucrare indulgenze per coloro, per le anime purganti che stanno soffrendo in purgatorio. Altro tema gnostico e eretico, l'idea che chi è predestinato a salvezza non è danneggiato dalla colpa, dal peccato, dalle cadute. In un certo senso, qui siamo di fronte a quello che Lutero chiamerà il peccafortiter. Peccato non è un segno che la persona non è più in grazia o è predestinato a perdersi. Peccato diventa qualcosa di, in un certo senso, indifferente per chi è eletto, così come le opere pie, buone, le opere meritevoli, meritorie, secondo la teologia cattolica, dei reprobi non hanno per loro alcun valore. Se una persona predestinata a dannarsi fa delle opere buone, queste opere buone non hanno nessun valore e non possono modificare in nulla il suo destino eterno. Voi capite quale carica di segreta disperazione si inietti nel cuore di un uomo con una dottrina così assurda e mostruosa come quella che Dio decida arbitrariamente, ab eterno, chi si salva e chi si danna. E vi è poi un accenno continuo, in sostanza, a quella che noi chiameremmo una chiesa invisibile. Stante queste sue caratteristiche che abbiamo sintetizzato, la Chiesa in realtà è una Chiesa invisibile. Altra eresia, perché la visibilità della Chiesa è invece un tema molto forte della dottrina cristiana. La Chiesa è visibile, deve essere visibile e non può che esserlo. E dunque bisogna qui capire bene le ragioni di questa eresia. Lo stato di grazia non esiste, non è possibile, e si nega in definitiva ogni dimensione autenticamente soprannaturale. Le rivolte dei Lollardi furono durissime e molto pericolose, perché il pensiero di Wycliffe diede una sorta di ideologia anarchica e rivoluzionaria alle masse oppresse del popolo inglese, che appunto sulla scia di queste eresie scatenò violentissime rivolte, sedate poi con la forza dai sovrani inglesi, quando capirono di colpo che aver lasciato briglia sciolta a Wycliffe aveva portato una situazione molto difficile. E chiudiamo con questa nota storica. Questa eresia terribile e molto capace di penetrare nel cuore del popolo, una sorta di appello al possesso comune dei beni, all'abolizione della proprietà privata, al sequestro dei beni della Chiesa. Queste cose allettanti ebbero successo travolgente non solo in Inghilterra, ma anche in Boemia, la regione che ha come capitale Praga, che di fatto diventa fortemente influenzata dal mondo inglese a partire dal matrimonio fra Riccardo II d'Inghilterra e Anna di Boemia. Questo matrimonio fa sì che in Boemia la regina della corte boema importi in Boemia moltissimi libri di teologia di Wycliffe, che vengono tradotti, diffusi e generano una peste, una pestilenza uguale a quella irlandese, lavorando su tralci, lavorando diciamo, sui testi di Wycliffe. Vennero tradotti in boemo e Hus, questo teologo boemo, rilanciò in Boemia l'eresia di Wycliffe, dando vita al movimento degli Ussiti. Se guardate i contenuti del pensiero di Hus, sono esattamente quelli di Wycliffe. Li riprese dai testi di Wycliffe. E con ciò noi capiamo che fra i tanti mali del grande scisma vi è anche l'aver favorito questa corruzione generale delle chiese, questo proliferare delle eresie come i Lollardi e gli Ussiti. Io direi che ci fermiamo, siamo pronti a capire cosa c'entra questo filosofo Occam con tutto il pensiero, la filosofia, la teologia e la storia successiva della Chiesa, e capire Occam è molto importante per dominare la storia successiva. Con questo vi saluto, vi ringrazio per aver seguito Radio Buon Consiglio e la rubrica Parliamo di Cultura, Storia della Chiesa. L'appuntamento è fra 2 settimane, sempre a quest'ora. Ave Maria e una Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.